Estetica della moda. Una nuova proposta teorica. Seconda parte. Matteucci procede con l'analisi della rappresentazione artistica della donna, proponendo una distinzione tra la donna dentro al quadro e quella fuori quadro, di cui un esempio eminente viene qui ritracciato nella Signora in Mauve, 1922, di Lionel Feininger. La donna dentro al quadro è quella, ad esempio, raffigurata in alcuni dipinti di Silvestro Lega, Francesco Hayez, Gustav Klimt o Diego Velázquez. In tutti questi casi, la donna viene collocata sulla scena per svolgere un ruolo che le è stato assegnato da un immaginario e da un sistema culturale che ne prevede la passività oggettuale. È in tal senso che si può parlare di donne che stanno perfettamente dentro al quadro. 54. Nel caso della donna rappresentata da Feininger, invece, si tratta di una figura che è sì ancora al centro della scena, ma è già sul punto di venirne fuori, alludendo a un fuori quadro, che più che avere il carattere della stabilità ha quello della transitorietà, del passaggio, della passerella. Secondo l'autore, tra queste due configurazioni spaziali c'è la stessa differenza che intercorre tra un'opera teatrale e una sfilata di moda. Nella prima, chi entra in scena ha un ruolo e interpreta un personaggio che, tranne nei casi delle comparse, ha una continuità nel tempo. Nella seconda, invece, si entra e si esce come sul nastro dei bagagli di un aeroporto, sebbene con un aspetto ogni volta diverso. Non c'è il tempo della caratterizzazione e lo sguardo rigido delle modelle, specifica Matteucci, è il grado zero dell'espressività, che deve rendere la presenza fisica neutra a tutto vantaggio dell'abito. Il corpo diventa accessorio e secondario e non deve generare interferenze. Se Feininger offre il modello artistico della donna fuori quadro, Baudelaire ne offre uno letterario con il celebre sonetto Sci delles fleurs du male a un passante dedicato a una donna bellissima vestita alla moda che compare all'improvviso, attraversa una via, incrocia lo sguardo del poeta e scompare nella folla. L'autore si sofferma poi su un doppio modello di interpretazione artistica della fantasmagoria dell'effimero, quello rappresentato, ad esempio, dal Giovanni Boldini della Signora in Rosa, 1916, dipinto nel quale la donna attrae lo sguardo dello spettatore e rappresenta il fulcro dell'immagine, e dalla Tamara dell'Empicca del dipinto di Donna con guanto verde, 1927-29, nel quale, invece, l'immagine si fonde con un'onda di energia che torce il corpo e lo proietta al di fuori della rappresentazione, rendendolo insostanziale. Anche attraverso l'analisi della rappresentazione artistica della donna, della femminilità, degli accessori e degli abiti è possibile notare come l'effimero, prosegue Matteucci, mostri di vivere di un principio dialettico che oscilla tra frivolo e transitorio. La mancata distinzione tra queste polarità ha screditato l'effimero come tale, equiparato esclusivamente alla frivolezza e per questo ignorato nella sua funzione dirompente di fattore cruciale della transitorietà. Questa distinzione tra componente oggettuale e componente processuale dell'effimero è di grande rilievo. È solo in base ad essa che sembra possibile attribuire il giusto significato alla bellezza come pratica. Se come oggetto effimero l'estetico appare privo di serietà, come processo effimero esso è invece esperienza dell'instabilità e dunque attestazione dell'esigenza di progettare. 59. Individuato nella sua natura dialettica, l'effimero finisce allora con il coincidere con il passaggio inaugurale alla performatività, che emerge in tutta la sua pregnanza nella transitorietà e in una sorta di liberazione. Esteticamente, la donna esce dal quadro portando con sé una bellezza praticata perché centrata sull'effimero, irrisolto nella frivolezza, ma acuito nella sua forza dialettica. 65. Come si diceva in apertura alla parte prima scritta da Giovanni Matteucci, segue una parte seconda, che a sua volta consta di due utilissimi contributi scritti nell'ordine da Stefano Marino e Gioia Laura Iannilli, che arricchiscono l'argomentazione filosofica condotta nelle pagine precedenti, dandole una chiara collocazione nella storia del pensiero e restituendole un'eccezionale attualità anche nell'ambito degli studi di estetica. Nel suo articolato contributo storico-interpretativo, Marino introduce l'itinerario che propone ribadendo come la moda abbia tutti i requisiti per essere considerata oggetto di studio teorico. Tuttavia, fino a un certo momento della storia del pensiero, non sono stati i filosofi a occuparsene, quanto invece intellettuali autori di opere ricche di contenuti filosofici. Adam Smith con la teoria dei sentimenti morali, 1759, Giacomo Leopardi con il dialogo della moda e della morte, 1824, Honoré de Balzac con il trattato della vita elegante, 1830, solo per citarne alcuni richiamati in queste pagine. Pur trattandosi di autori di grande rilievo e di opere significative per comporre una panoramica delle diverse posizioni sulla moda, aggiunge l'autore, non si tratta di testi filosofici stricto sensu. Ma perché la filosofia ha avuto paura della moda? Intanto, molti filosofi non hanno considerato la moda come un argomento degno di riflessione filosofica. Ciò probabilmente a causa dell'ineliminabile legame che la moda ha con interessi e scopi estrinseci, nonché con aspetti della nostra esistenza come la sessualità, il desiderio, la caducità, la dimensione corporea della vita in generale e, last but not least, con la sfera delle pure e semplici apparenze dell'apparire in quanto tale. 72. A partire da questa valutazione iniziale, Marino procede con un'attenta e puntuale ricognizione storico-critica delle varie filosofie della moda, con la quale viene dimostrato come vi sia stato tra 800 secolo durante il quale la moda si afferma come sistema e come forma culturale, e 900 un sincero interesse nei confronti di questo fenomeno. Va precisato come, dal punto di vista della prospettiva teorica, l'autore procede con la selezione degli autori e delle opere centrandola sulla nozione di imitazione, a cui corrisponde, al polo opposto, quella di distinzione, alla quale, pur essendo essenziale per la comprensione del fenomeno oggetto di analisi, si aggiungono altri elementi che specificano la funzione della moda nei termini di processo di individualizzazione e di socializzazione, mezzo di rappresentazione e di mobilità sociale, relazione fra consumo e produzione, mezzo di differenziazione di genere ed età. Sottolineare la rilevanza della nozione di imitazione significa richiamare una spiegazione classica della natura della moda, collegata al cosiddetto modello trickle-down, secondo il quale i nuovi stili vengono lanciati dalle élite e poi assimilati dagli strati sociali inferiori, scandendo un movimento che va dall'alto verso il basso. Nel Novecento, rileva Marino, sono state formulate teorie alternative, che sostengono, al contrario, un modello trickle-up, in base al quale lo stilista elabora soluzioni a partire dal gusto dei consumatori. Ma sul tema dei processi imitativi torneremo tra poco. Prima, però, seguiamo rapidamente Marino lungo il suo percorso di ricostruzione delle filosofie della moda che si sono succedute nel tempo, a partire dalla seconda metà del Settecento. Alla fine del XVIII secolo, il filosofo tedesco Christian Garve scrive un saggio dal titolo Sulle mode, 1792. nel quale prende le mosse dall'osservazione dei rapporti che si creano tra gli individui di una comunità, caratterizzati da diverse forme di imitazione, in alcuni casi involontaria e in altri intenzionale, tra le quali compare la moda. Peraltro, questa tendenza a uniformarsi attraverso l'abbigliamento, secondo Garvey, non è un fenomeno moderno, come molti studiosi tendono a considerarlo, quanto una pratica che c'è sempre stata da quando esiste l'uomo. Inoltre, Garvey prende in esame le leggi che sottostanno a una siffatta forma sociale e gli oggetti che rientrano nella sfera di influenza della moda. Le cose tra le quali primariamente gli abiti e le azioni. Questo significa che nell'ampia prospettiva del filosofo tedesco, il principio universale della moda consiste nell'impulso all'imitazione ed è collegato a sua volta al fondamentale impulso alla socievolezza che è comune a tutti gli esseri umani. 80. Quella di Garvey non è l'unica voce che si leva nell'ambito delle riflessioni sulla moda. Forse un po' inaspettatamente, questo fenomeno trova spazio anche nella fondamentale attività filosofica di Kant. Egli, nell'Antropologia pragmatica, propone infatti delle considerazioni filosofiche sulla moda, riconducendola nuovamente al principio dell'imitazione. Le pagine dedicate agli sviluppi ottocenteschi della questione presa in esame si aprono con Hegel, il quale, in un sottoparagrafo della sezione dedicata alla scultura, nella sua estetica, fa riferimento al vestire in generale, inteso come pratica la cui utilità risiede nel difendersi dalle intemperie e soddisfare l'umano senso del pudore. Pur considerando la moda qualcosa di completamente inartistico, Hegel attribuisce a essa una certa razionalità, intesa in particolare nel senso di una logica interna, in base alla quale la moda sarebbe caratterizzata da una sorta di coazione al rinnovamento. Ancora nel XIX secolo, poi, anche Nietzsche non trascura la moda, intendendola, per come scrive Marino, rifacendosi a due aforismi tratti da Umano, troppo umano secondo, sia come qualcosa che trova la propria origine nell'imitazione e che funge da elemento stabilizzatore della personalità, sia nel suo presentarsi nella forma del contrasto tra costumi nazionali. Per il filosofo tedesco, segno caratteristico della moda e del moderno è proprio il rifiuto della vanità nazionale, di classe e individuale. Corrispondentemente è cosa lodevole che singole città e paesi d'Europa pensino e inventino per tutti gli altri in fatto di abbigliamento, considerando che il senso della forma non è dono di tutti. 84. La ricognizione delle posizioni emerse nell'Ottocento prosegue poi con autori come Hermann Lotze, che non si sofferma sull'utilità degli abiti emersa, ad esempio, in Hegel, ma che considera il piacere derivato dall'abbigliamento come una forma di estensione della sensibilità a ciò che è immediatamente a contatto con il nostro corpo, o William James, che con quella che è stata definita filosofia dell'abito intreccia la questione dell'uso dei vestiti con la strutturazione del sé e del io materiale fondato su ciò che viene considerato proprio di se stessi. In questa ricca rassegna, l'autore si sofferma poi su Herbert Spencer, Friedrich Theodor Vischer e Friedrich Klein. In particolare, per quel che riguarda Spencer, quello che emerge dall'articolo Costumi e Mode e da due capitoli del primo volume dei Principi di Sociologia è che per il filosofo britannico l'origine dei costumi risiede nel desiderio dell'ammirazione, nel bisogno di esprimere se stessi anche adornando e decorando i propri corpi, un bisogno che è caratteristico degli esseri umani e che rappresenta uno dei fattori sulla soglia tra natura e cultura, per così dire, che rendono la specie umana così particolare. 89. La moda, ancora una volta messa in relazione con la nozione di imitazione, viene considerata da Spencer come una categoria di regole sociali, che si presenta come una forma di mediazione, come un compromesso tra coazione governativa e libertà individuale, che ha molto a che fare anche con la dimensione politico-sociale, con il diminuire del controllo governativo sulle azioni individuali decresce la rigidità della moda. Vischer, per parte sua, si sofferma in particolare sull'abbigliamento femminile, la cui critica si inserisce in una più generale critica dei costumi del suo tempo, da intendere, come precisa Marino, come sitten, vale a dire come regole, abitudini, norme di condotta. Quel che emerge dalla trattazione di Vischer, il cui procedere è pungente e ironico, è una concezione della moda come un fenomeno livellante e omogeneizzante, che rende uguali sia i popoli che gli individui, e che funziona, anche per il filosofo tedesco, come un dispositivo essenzialmente imitativo. Il paragrafo dedicato alle prospettive primo-novecentesche prende le mosse da Émile Auguste Chartier, noto come Alain, il quale colloca la moda nel sistema delle belle arti, assegnando un notevole rilievo a uno dei processi innescati dalla moda, e cioè la ricerca della differenziazione e dell'originalità. Quest'ultima, tuttavia, non è che un modo inimitabile di essere come tutti gli altri. Nessuna differenza può infatti risaltare, essere percepita e riconosciuta, e più in generale non vi sono differenze tout court se non su uno sfondo di somiglianza, ed in virtù della somiglianza stessa. 97. Alle pagine dedicate ad Alain segue una trattazione doverosamente più approfondita della moda di Georg Simmel, il quale considera la moda come un fenomeno generale nella storia della nostra specie. Nell'analisi simmeliana torna al centro dell'indagine la nozione di imitazione, che il filosofo e sociologo tedesco considera come una sorta di ereditarietà psicologica, come il trasferimento della vita di gruppo nella vita individuale. L'imitazione è al contempo figlia del pensiero e dell'assenza di pensiero, dando all'individuo, prosegue Simmel, la sicurezza di non essere solo nelle sue azioni. Il fatto di imitare, inoltre, procura una certa liberazione dal peso della responsabilità, non vissuta più individualmente, ma attribuita al gruppo all'interno del quale si agisce e ci si imita. Questo atteggiamento caratterizza un grado di sviluppo nel quale è forte il desiderio di un'attività personale finalizzata, ma in assenza della capacità di conquistare dei contenuti individuali idonei per questa attività. L'autore prosegue con l'analisi, alla cui lettura rinviamo, del saggio di Simmel, che si chiude con un riferimento a Walter Benjamin e al suo celebre capolavoro dedicato ai passagers parigini. La parte dedicata al secondo Novecento si apre con Théodore V. Adorno, sulla cui sprezzante critica della moda Marino invita a esercitare una certa cautela. La critica adorniana della moda non si limita negativamente a collocare il fenomeno entro il perimetro da esso condiviso con altri prodotti dell'industria culturale, ma positivamente ne rileva la trasparenza e la sincerità. A differenza dell'arte avanzata o d'avanguardia, essa non nega affatto i legami con l'industria culturale, anzi è fin troppo esplicita nel lasciar trasparire il suo essere collusa con il mercato. 104. Dagli anni 60 del secolo scorso, rileva l'autore, la riflessione teorica sulla moda va via via specificandosi all'interno delle discipline che se ne occupano, ciò nonostante è possibile riferirsi a un ultimo filosofo, Eugen Fink, autore di un volume dal titolo Moda, un gioco seducente, 1969. Dal quale emerge un approccio antropologico-filosofico di matrice fenomenologica. Quel che sembra dirci finché che l'abito e, ancora meglio, il vestito alla moda si configurano quasi come un secondo corpo, come un'attività contraddistinta da un intrinseco carattere oppositivo relazionale che la porta tanto a negare la nudità naturale quanto a negare l'abbigliamento eccessivamente coprente o avviluppante. 108. Di fatto, Fink, la cui articolazione concettuale ha una connotazione che si potrebbe definire dialettica, pone l'accento sul carattere sostanzialmente ambiguo della moda, che in qualche modo riflette l'ambiguità di fondo dell'uomo. Il volume che qui stiamo presentando, per come già ribadito, si chiude con il contributo di Iannilli, che si incarica di spiegare come l'approccio della cosiddetta Everyday Aesthetics possa legittimamente occuparsi di un fenomeno come la moda, colpevolmente rimasto fuori dall'orizzonte dei suoi principali esponenti. L'autrice, a fronte di una tale sottovalutazione, sostiene in modo convincente una tesi netta. La moda, nel suo plasmare l'esperienza quotidiana, tende a enfatizzare specifiche strutture di quest'ultima che non possono essere trascurate da un punto di vista eminentemente estetico, dal momento che esse hanno esito in particolari configurazioni dell'estetico nel quotidiano. Pertanto, se la sigla che sta per Everyday Aesthetics si impegnasse in un'analisi della moda, potrebbe trovare in essa una matrice di tutto rilievo per l'analisi della realtà quotidiana e contemporanea dell'estetico. 112. Da riconosciuta componente di un gruppo di ricerca che approfondisce questo recente approccio teorico, che prende avvio in ambito nordeuropeo e statunitense per poi diffondersi a livello internazionale, Iannilli struttura la propria argomentazione partendo dall'analisi dell'apparenza e della moda proposta da Ossi Naukkarinen, uno dei principali esponenti dell'EA, e che si fonda sulla tesi per cui la moda e l'estetico non possono essere equiparati. L'autrice, che cerca di superare la frattura tra estetica, economia e semiotica, sostiene invece che, dal momento che quotidianamente operiamo scelte che in qualche modo rinviano a delle preferenze di gusto, la dimensione estetica non va isolata da quella economica e semiotica proprio se se ne vuole indagare l'ampia diffusione nell'ambito dell'apparenza umana. 117. Allo stesso tempo è indubitabile come la realtà economica non possa oggi essere adeguatamente compresa se non anche alla luce dei processi di estetizzazione. C'è infatti un nesso profondo tra pratiche e dinamiche di consumo e il grande rilievo che ha l'aspetto visuale nella e della vita quotidiana. Attestare queste relazioni vuol dire anche porre nel giusto rilievo un altro nesso che tiene insieme l'estetico e il semiotico nel più ampio contesto delle reti relazionali, giacché la dimensione intersoggettiva è profondamente legata all'espressione e comunicazione simbolica, e non necessariamente proposizionale, delle preferenze di gusto. Quanto sintetizzato, che Iannilli definisce un doppio emendamento ai presupposti della tesi di Naukkarinen, funziona da premessa a quattro clusters concettuali relativi all'estetico, formulati dall'autrice a sostegno, invece, della propria tesi, così schematizzabili. 1. L'estetico è inestricabilmente connesso ai processi di mercificazione. 2. L'estetico ha a che fare con le nozioni di identità e deittico di gusto, quindi di intersoggettività. 3. Alla dimensione superficiale della realtà a cui si riferiscono i primi due clusters corrisponde un'opposta profondità legata all'impatto che le succitate nozioni e l'immediatezza delle apparenze, quindi dell'estetico, hanno sulla modulazione della contemporaneità. 4. La dialettica immediatezza fratto mediatezza, visibilità fratto invisibilità, tangibilità fratto intangibilità, superficie fratto profondità sta alla base del fenomeno della moda e delle modalità con cui essa orienta il quotidiano. Il passaggio successivo che compie l'autrice è quello di analizzare la connessione, appunto, che vi è tra moda ed estetica della vita quotidiana, in tal modo ovviando a quella sorta di deficit teoretico che Iannilli attribuisce a Lea nel momento in cui quest'ultima, a fronte di una dichiarata volontà di superare il paradigma artecentrico dell'estetica filosofica e ogni forma di prescrittivismo, finisce con lo sviluppare una sorta di inclusivismo teoretico che rischia costantemente di ridurre questa branca dell'estetica a un default hard basket, perciò che non lascia sussumere docilmente sotto le categorie della bellezza artistica o naturale, ossia una collocazione teoretica d'emergenza senza particolare rigore concettuale e normativo. 123. A tal riguardo, la questione della normatività all'interno dell'EA rileva l'autrica è stata posta solo in tempi recenti, in particolare grazie ad autori come Chris Dowling, Dan Eugen Ratti, Jane Forsey e Giovanni Mattucci, il quale propone una distinzione tra una più proficua opzione continuista e una più limitata opzione discontinuista. A partire da quest'ultima distinzione e in riferimento alla moda, l'autrice ne richiama poi un'altra, quella tra la sfera iperestetica, alla quale apparterrebbe la produzione ideologicamente ascrivibile al sistema della moda in quanto industria culturale di oggetti e devices esperienziali, di cui l'estetizzazione corrente del quotidiano è un mezzo privilegiato di articolazione. 127. E quella ipoestetica, alla quale apparterrebbe l'articolazione dell'esperienza di oggetti ed eventi estetici che diventa possibile grazie alla moda, la quale rende questi ultimi disponibili ogni giorno, ibid. Per concludere, Iannilli sostiene che considerando il rapporto che lega la moda all'estetica della vita quotidiana, a partire dai contenuti estetici prodotti dalla prima, integrando poi questo aspetto con la capacità che ha la moda di produrre esperienze, è possibile interpretare la moda, in modalità quotidiana, come un vero e proprio processo di configurazione di uno stile di vita, inteso come manifestazione della sempre più diffusa ricerca di gratificazione, secondo la quale, quando altri principi guida non sono più disponibili o non sono più sufficienti, è esattamente l'estetico che determina le nostre scelte e, in quanto tale, plasma in modo decisivo le nostre vite quotidiane. Pagine 128-9. Fine.